La grazia del Signore e confidando nella guida del suo Spirito, mediteremo su questo tema che è la parola che il Signore mi ha dato. Credi tu nella risurrezione? Quindi leggiamo insieme dalla parola di Dio in 1 Corinzi capitolo 15, 1 Corinzi capitolo 15, al primo versetto, leggeremo per il momento fino al versetto 19, vediamo poi cosa il Signore metterà nei nostri cuori. Una domanda, credi tu alla risurrezione? Vediamo se ci crediamo davvero. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunciato, che voi ancora avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, seppure lo ritenete, quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu sepolto, che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita ed alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dei morti, come mai alcuni fra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la nostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che dormono in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Amen. Allora, questa parola è meravigliosa e sbatte questa mattina contro il mio cuore e contro i nostri cuori. Se noi abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, siamo più miserabili di tutti gli uomini. Credenti, se voi avete creduto in Cristo per questa vita soltanto, siete solo dei miserabili. Questa è la parola di Dio, più miserabili di tutti gli uomini. Perché il messaggio dell'Evangelo è che un uomo, Gesù Cristo, 2000 o quelli che sono anni fa, è uscito dalla tomba, risuscitato dai morti. E la parola di Dio dice che Cristo è la primizia di quelli che dormono, cioè di quelli che sono morti. Allora, se noi non crediamo in questa risurrezione, ma chiediamoci seriamente davanti a noi stessi e davanti a Dio che vede il mio e i vostri cuori questa mattina, che cosa vuol dire risurrezione? Che cosa vuol dire per me che questo corpo, come vedremo più avanti, sarà reso immutabile, sarà reso immarcescibile, muterà. Questo corpo mortale rivestirà immortalità. Che cosa vuol dire per la tua vita? Cosa vuol dire per la tua vita? Adesso, cosa vuol dire oggi, questa mattina, quando esci da quella porta e ora che sei seduto su quella sedia? Cosa vuol dire che questo corpo muterà e sarà risuscitato? Se sei un credente e non hai creduto in vano, come dice l'Apostolo Paolo, qualcosa deve significare. Deve significare qualcosa che deve trasformare le nostre vite, qualcosa che non ci deve far vivere solo di miseria, a piangere tutti i giorni sul nostro latte versato. Ma Paolo era un pazzo secondo voi? Aveva visto un uomo risorto, 500 fratelli che stavano tutti lì impauriti dentro una stanzetta quando è arrivato lo Spirito Santo, chiusi. E anche di fronte al Signore Gesù risuscitato è un fantasma. Ma che meraviglia! Io, fratelli, di fronte a questa parola mi umilio questa mattina. Mi metto più in basso di tutti voi, perché capisco che questa parola non ha fatto l'effetto che doveva fare nel mio cuore, sino ad ora almeno. Se noi non viviamo della risurrezione di Cristo, del fatto che Cristo è risuscitato, e perché Cristo è risuscitato, anche noi saremo risuscitati, i credenti, coloro che sono in Cristo. Se non viviamo di questo messaggio, siamo più miserabili di tutti gli uomini. La nostra fede non ha un senso. È vana, vana, vana. Ma lo capiamo cosa vuol dire vana? Come possiamo gridare insieme all'Apostolo Paolo, morte, dov'è il tuo dardo? Come possiamo gridarlo? Paolo, mentre dettava queste parole, oh morte, dov'è il tuo dardo? Morte, dov'è il tuo dardo? Come possiamo gridare questa parola se non viviamo di questa rivelazione così profonda e così importante nella nostra vita? Il nostro fratello anziano Sauro diceva: noi siamo quello che contempliamo. Se contempliamo la morte, siamo solo morte. Ma se contempliamo la risurrezione, noi siamo vita. E quello che siamo, siamo quello che noi vediamo, quello su cui posiamo gli occhi. Non è diverso. Saremo quello su cui noi mettiamo i nostri occhi. Recentemente parlavo con mia moglie di un certo tema che non approfondisco, non vado nei dettagli. Parlavamo di i figli, no, che dopo anni hanno ancora le passioni. Quali passioni? Quelle che sono state trasmesse dai loro genitori. Ce li hanno lì ancora. Quello che noi gli abbiamo trasmesso. Quello che noi abbiamo fatto loro contemplare. Quella è la loro passione. Talvolta vediamo, no, dei figli con 7, 8, 12 sciarpe allo stadio, seduto, e spesso c'è il padre di fianco. È la passione del padre che si è trasmessa al figlio. Qual è la passione che vuoi trasmettere a tuo figlio? Cristo o il resto? Che cosa si ricorderà? Ma cosa conta? Che cosa conta se i nostri figli si ricorderanno delle nostre lauree, dei nostri studi, della nostra intelligenza? Io ve lo dico sotto il cielo, Dio ne è testimone, a me non importa niente che mia figlia si ricordi di tutto questo. A me cosa importa? Mi importa che mia figlia si ricordi di un padre che ha amato Cristo. Mi importa questo, mi importa. Questo mi importa davvero. Tutto il resto non serve a niente. Potrò avergli trasmesso un po' di conoscenza, anche umana, quando mi accosto a lei e l'aiuto a fare i compiti o quelli che sono. Ma non è questo che io voglio che rimanga nel cuore di mia figlia. Ma è Cristo, la sua risurrezione, che un uomo, come pregava il fratello e come ci ha letto anche il nostro fratello anziano Giuseppe, che è risorto dai morti, ha vinto il nemico più grande di tutti noi. Perché anche i principi degli ottimisti di fronte alla morte hanno pianto e hanno gridato. L'avversario più grande di tutti l'ha vinto Gesù. E la rivelazione della risurrezione era centrale nella parola di Dio. Guardate, torniamo indietro, andiamo negli Atti degli Apostoli. Guardate cosa dice Pietro nel discorso, nel primo suo sermone, ma è fondamentale. Dopo aver detto che questa era la rivelazione che si compiva del profeta Gioele, dici: uomini israeliti, udite queste parole, uditele. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che ha fatto fra di voi. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani, siamo in Atti 2:23, scusate, non l'ho detto, per il determinato consiglio e la presenza di Dio, quest'uomo vi è stato dato nelle mani, perché Dio l'aveva stabilito innanzi alla fondazione del mondo. Dio aveva stabilito per la sua prescienza, vi è stato dato nelle mani, e voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di iniqui, voi lo uccideste. Ma Dio, eccolo il messaggio, il primo messaggio dell'Apostolo Pietro, capitolo 2, verso 24. Ma Dio lo risuscitò. Ma che meraviglia! Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse ritenuto, poiché Davide dice di lui: io ho avuto del continuo davanti agli occhi il Signore, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Che meraviglia! Questo era il messaggio apostolico, il centro, la base del messaggio apostolico. Ecco perché a Corinto c'erano delle strane idee. Ma qui tutti noi crediamo che Gesù è risorto. Tutti lo crediamo. Io lo credo, voi lo credete. Ma che cosa vuol dire credere che Gesù è risorto? Cosa vuol dire? Che cosa vuol dire credere che Gesù è risorto? Vuol dire questo, che se abbiamo creduto in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Questo vuol dire credere che Gesù è risorto. Questo vuol dire vivere con una speranza di risurrezione. Ma se non viviamo con una speranza di risurrezione, dice bene l'apostolo Paolo, andiamo e sbevazziamo, andiamo e facciamo tutte le nefandezze che ci sono in questo mondo. Ma Paolo dice, ma Cristo è risorto dai morti e anche io risusciterò dai morti. Cristo è la primizia di quelli che dormono. Ma se noi non viviamo di queste cose qua, i nostri occhi sono sempre per terra. Siamo un piagnisteo continuo, siamo un inciampo per tutti. Per noi stessi e anche per quelli che sono davanti a noi. Siamo una pietra d'intoppo per quelli che ci stanno di fianco. Non siamo di edificazione. Abbiamo parlato due settimane fa dello scopo di Dio di edificare. Ma come edificherò se io non credo che Cristo è risorto dai morti e che io per fede, per la sua grazia, risusciterò con Lui? Vi dico una cosa, facciamoci una domanda. Secondo voi Abramo credeva alla risurrezione? Risponde la Bibbia per noi. Ebrei. Capitolo 11, verso 17. E guardate, per fede Abramo quando fu provato, ecco dove arriva la risurrezione, per fede Abramo quando fu provato, e qual era la prova? Vai sul monte Moria e offrimi il tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, ok? Colui che ami, vai sul monte Moria, vai, e là ti dirò. Per fede Abramo, quando fu provato, offrì Isacco. C'era su quell'altare Isacco. Abramo l'ha offerto, il suo coltello era pronto. Lo offrì Isacco su quell'altare. Egli che amava e aveva ricevuto le promesse, offerse il suo unigenito, offerse colui che amava. Perché lo offerse? Colui del quale era stato detto, è in Isacco che ti sarà stata chiamata una discendenza. Lui aveva una promessa. E siccome Dio mi sta dicendo di offrirlo, allora c'è qualcosa. Cosa? Egli ritenne Dio potente anche da far risuscitare i morti. Tant'è che lo riebbe per una specie di risurrezione. Abramo credeva alla risurrezione. Abramo, il capo della fede, il capostipite, il principe della fede, colui che, al quale gli venne detto, cammina la mia presenza e si integro. Credeva alla risurrezione, e questo che cosa ha portato nella sua vita? Ad assalire sul monte Moria e a mettere suo figlio steso. Dio mi ha detto che è in Isacco che avrò una discendenza, perciò se mi chiede di offrirlo, lui lo risusciterà, altrimenti Dio è un bugiardo. Ma Abramo non credeva che Dio fosse un bugiardo, invece noi lo crediamo talvolta, non lo diciamo, no, io sono un credente perfetto, non posso pensare che Dio, non ho mai detto che Dio è un bugiardo. Vergogna. Vergogna, perché le nostre azioni parlano di più dei nostri pensieri. Chiniamoci davanti a Lui e riconosciamo la nostra malvagità, il nostro peccato. Questo era un uomo come noi, e credeva. Aveva osato credere che Dio era potente da risuscitare suo figlio dai morti e ha agito di conseguenza. Noi diciamo di credere che Gesù Cristo è risuscitato dai morti, agiamo di conseguenza. Allora, se noi torniamo in 1 Corinzi 15, l'apostolo Paolo ci sfida con questa parola, ci sfida a vedere noi stessi, a vedere la nostra fede, poiché il capostipite della nostra fede ha creduto in questo. Ancora molto tempo prima che il Signore Gesù fosse offerto sul legno per volontà di Dio e per la prescienza di Dio, inchiodato per mano di iniqui, il capostipite della nostra fede, del quale viene detto in Galati capitolo 4 e Romani capitolo 4, ha creduto nella risurrezione. Questo è meraviglioso. Allora, se i morti non risuscitano, Cristo non è risuscitato. Allora, se Cristo non è risuscitato, versetto 17, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che dormono in Cristo sono morti, periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, Noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. E l'apostolo Paolo era un uomo che aveva creduto davvero alla risurrezione, l'aveva predicata. Non si può predicare, come possiamo noi predicare a un altro che c'è la risurrezione dei morti se noi non l'abbiamo creduto? Come facciamo? Ci mettiamo nella stessa condizione dei farisei, al quale Gesù un giorno gli disse ipocriti, ipocritos, mascherati, teatrali, perché la maschera viene dal teatro, teatrali, siete bravi a salire sul palcoscenico, ma questo è meraviglioso. Se noi andiamo in Seconda Corinzi capitolo 4, è un testo che amo particolarmente. L'apostolo Paolo applica questo a se stesso, perché vedeva che cosa gli succedeva. Ovunque andava era malmenato, picchiato, vessato dai giudei, perché lui era fuggito dal mondo dei giudei quando aveva conosciuto Cristo, dai falsi credenti, perché i falsi credenti invece di edificare lo distruggevano, gli facevano del male, e dalle nazioni, perché avevano interesse nei tempietti di Diana, in tutte quelle cose che l'uomo fa. E nessuno me le deve toccare, le mie cosine. Ma Paolo pensava alla corsa, pensava al dopo. Il dopo è la risurrezione dei morti. Il dopo è la gloria. Il dopo è la bellezza. Il dopo è la santità. Il dopo è la giustizia. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. Versetto 7 del capitolo 4 di Seconda Corinzi. Affinché l'eccellenza di questa potenza sia da Dio e non da noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera. Pensiamo di essere tribolati nella nostra vita? Paolo lo è stato molto di più. Dobbiamo essere onesti. Qualcuno di voi mi ha preso le sassate? Qualcuno di voi ha fatto naufragio 2 volte? Qualcuno di voi è stato raccolto morto da terra? Parliamo di cose che si riescono a capire. È stato tradito pesantemente al punto che sono venuti alcuni a prenderti per poterti portare la forca? Paolo sì. Noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza della potenza di Dio sia in noi, sia da Dio e non da noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, tribolati, ma non ridotti allo estremo. Perplessi, tribolati, perplessi. Un pensiero ci potrebbe anche essere, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Se non portiamo la morte di Gesù in noi, non si manifesta la sua vita, non c'è niente da fare. È una regola. Non si studia nei libri di analisi, matematica, ma si studia e si legge nella parola di Dio, dimostrata dallo Spirito Santo. Poiché noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale. Di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi, siccome abbiamo lo stesso spirito di fede, che è in quella parola che fu scritta, della scrittura che dice «Ho creduto, perciò ho parlato». «Ho creduto, perciò ho parlato». «Ho creduto, perciò ho parlato». Capite che non si può parlare se non si crede? Se non si crede davvero, non si può parlare. Cosa parliamo? Cos'è, una messa in scena, un teatrino? È seria la parola di Dio davanti a noi. Per questo che mi spappola questa parola di questa mattina, il cuore. Mi spappola il cuore. Il fatto che questa speranza deve essere la guida della nostra vita. La speranza di Cristo, della sua gloria. Come si fa con una speranza del genere a essere afflitti nel continuo? Paolo era perplesso. Era afflitto, ma non morto. Che meraviglia. Ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo. C'era una parola della scrittura che dice ho creduto, perciò ho parlato. Quindi anche noi crediamo, perciò parliamo. Sapendo che colui, attenzione, ecco perché noi crediamo e parliamo. Arriviamo al nocciolo. Sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù. Per questo parliamo. Per questo parliamo, e questa è la speranza che noi dobbiamo credere e vivere. Altrimenti c'è solo tristezza, lamentela. Il Signore Gesù risusciterà anche noi e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Ecco il credente che ha creduto e ha parlato. Poiché tutte queste cose avvengono per voi, affinché la grazia abbondi e faccia sì che sovrabbondi per mezzo di un gran numero di persone il ringraziamento alla gloria di Dio. Perciò noi non veniamo meno nell'animo. Perciò non veniamo meno nell'animo. Non veniamo meno. Non ci abbattiamo. O meglio, se siamo perplessi per un tempo, come era l'apostolo Paolo, ma non era abbattuto, perché tornava a queste verità. Tornava per lo Spirito di Dio alla sua parola. E mi piace tanto al termine della sua vita, e questo ci deve insegnare molto su quello che è l'atteggiamento di un figlio di Dio. Al termine della sua vita disse a Timoteo: portami le pergamene e i libri, perché voglio leggere della parola di Dio, voglio mangiare della parola di Dio. Oltre che il mantello che ho lasciato a Troas, portami i libri e le pergamene. Era la fine della sua vita. Altro che pensare che, ma insomma, sono una catastrofe, una carcassa. La parola di Dio ci fa vedere normalmente il contrario, ci fa vedere che più noi andiamo avanti, più dovremmo essere quella luce che sta raggiungendo il giorno perfetto. È questa la strada di un figlio di Dio. Altro che pensare, oggi siamo quasi arrivati come con la canzone che i Beatles, che diceva un biglietto per il viaggio, lo ricordate? Non è così che funziona. Non è così la rivelazione dello Spirito Santo. Perciò noi non veniamo meno nell'animo, non veniamo meno, ma se anche il nostro corpo esteriore si disfa, il nostro corpo esteriore si disfa. Anche i geni dei medici, a un certo punto ci sono certe cose, certe cellule che a un certo punto cambiano il loro corso, invece di riprodursi e germogliare come avvengono fino a un certo stadio della nostra vita, cominciano a invecchiare. Come mai? Perché Dio ha messo un limite ai nostri giorni. Per i più forti 70-80 anni. Ma anche se il nostro corpo si disfa, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea, questo è da stampare nel nostro cuore. Questo verso qua bisogna che lo Spirito Santo proprio col suo fuoco lo stampi. Perché la nostra momentanea e leggera, la nostra momentanea e leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Ma questo come succede? Mentre abbiamo lo sguardo non intento alle cose che si vedono, no. Abramo cosa vedeva? Il suo unico sull'altare, legato, il fuoco, il suo coltello, ma nel suo cuore vedeva la risurrezione. Ecco perché qua l'apostolo Paolo dice: queste cose avvengono, la nostra leggera, guardate, leggera e momentanea. Quindi leggera si accoppia con smisurata e momentanea si accoppia con eterna. Questo è quello che lo Spirito di Dio ci sta dicendo. Perché? Perché davanti a noi abbiamo l'eternità. E i nostri occhietti invece sono così impegnati a contemplare questi 70, 80, 90, 100, fossero anche pur 200 anni di vita. Perché la nostra leggera afflizione momentanea ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento alle cose che si vedono, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Le cose che non si vedono sono eterne. Paolo applica a se stesso quello che lui credeva, predicava. Paolo predicava che c'era la resurrezione dei morti. Perciò vi dico un mistero. Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 13. Leggiamo. Vi dico un mistero: che non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, con il grido di comando, come mi piace chiamarlo, o con voce d'arcangelo, col grido di Dio. È tradotto, mi piace più come viene tradotto, con un grido di comando. Il comandante verrà, il solo unico comandante Gesù Cristo verrà e griderà per chiamare la sua sposa con la voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, e voi in un attimo, anzi in un batter d'occhio, saremo mutati. Non a caso l'apostolo Paolo, che aveva applicato queste cose su se stesso, dice: consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Se queste parole non ci consolano, non ci sarà null'altro che ci consolerà. È un dato di fatto. Se Dio non ci consola, non ci consola nessun altro al mondo. Non a caso Dio è chiamato l'Iddio di ogni consolazione. La parola di Dio chiama Dio, lui definisce se stesso per lo Spirito Santo, ma l'Iddio di ogni consolazione. Si vedono molte cose, fratelli, intorno a noi, nella nostra vita, nella vita degli altri e nell'ampio. Ma cosa vogliamo guardare? Cosa vuoi guardare? Cosa vogliamo guardare? Il mondo ci propone tutti tutti i suoi messaggi. Mangia, 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 buffati pure. E poi ti accorgi che sei diventato mondo, la gioia di Cristo non c'è. Perché non gioisco come Cristo? Ma perché Cristo non l'hai mangiato. Giovanni, capitolo 6, che ci ha letto il fratello. Se non mangi il pane, disceso dal cielo, non c'è salute. Mentre abbiamo lo sguardo intento alle cose che non abbiamo lo sguardo intento alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono solo per un tempo, quelle che non si vedono sono eterne. Noi sappiamo infatti che se questa tenda è la nostra dimora terrena, viene disfatta. Noi abbiamo da Dio un edificio, una casa, non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Noi sappiamo che se questo corpo viene disfatto, e state tranquilli, se non viene il Signore a rapirci, nel tempo della nostra vita terrena, questo corpo si disfa, viene disfatto. Ma noi abbiamo una casa, preparata da Dio, una casa, una dimora. Io vado a prepararvi un luogo, Giovanni capitolo 14. Quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io. Io sono innamorato di questa parola, affinché dove sono io siate anche voi. A me interessa essere dov'è Gesù. Mi interessa Gesù. Per quelli che ho a cuore, a me interessa che siano dov'è Gesù. Perché? Perché non c'è un posto migliore. Non c'è un posto migliore. Vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Che meraviglia. Poiché in questa tenda noi gemiamo, è vero, bramando di essere rivestiti della nostra abitazione che è celeste, seppure noi saremo trovati vestiti e non ignudi. Poiché noi che stiamo in questa tenda gemiamo aggravati, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. E un giorno questo mortale sarà assorbito dalla vita, rivestirà, questo corruttibile rivestirà incorruttibilità, e questo mortale rivestirà immortalità. Noi gemiamo perché noi siamo stati creati da colui che è immortale, a colui, dice la scrittura, che solo abita l'immortalità. Noi gemiamo che il nostro corpo è sottoposto alla morte a causa del peccato, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi Paolo applicava la sua vita alle cose che predicava. Lui stesso aveva detto ai Corinti, nella sua prima epistola, che se voi non credete che Gesù è risuscitato e non vivete sulla base di quella rivelazione, la vostra fede non vale niente, è vana, vuota. Questo era il messaggio. E nella seconda epistola Paolo dirà: io l'ho applicata alla mia vita. Quello che abbiamo letto al versetto 15: ho creduto, perciò ho parlato, crediamo, perciò parliamo, sapendo che colui che risuscitò, versetto 14 di Seconda Corinzi 4, sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù. Ci farà comparire con voi alla sua presenza. Eccolo qua, tornerò e vi accoglierò presso di me, compariremo alla sua presenza. Che messaggio meraviglioso della parola di Dio, che ho bisogno di meditare, meditare e rimeditare. E allora a un certo punto a Corinto c'erano alcuni che non credevano in questo messaggio, alcuni che dicevano palesemente che non c'è risurrezione dei morti, non c'è risurrezione dei morti. E l'Apostolo dice: le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Noi dobbiamo credere alla risurrezione dei morti e stare con coloro che credono che Cristo risusciterà. Cristo ci risusciterà dai morti, perché sennò saremo corrotti da questo pensiero. Come succedeva a Corinto? Come mai alcuni dicono che non c'è risurrezione dei morti? Come mai? Ritornate sobri, come giusto che sia, e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna, a Corinto. Questo era un messaggio per la chiesa di Corinto. Il testo che ha letto questa mattina il fratello Giuseppe per lo Spirito Santo è un testo meraviglioso che parla proprio di questo, di che stiamo leggendo fino adesso. In Prima Pietro, se noi torniamo in Prima Pietro, al capitolo 1, guardate cosa dice. Benedetto sia il Dio, versetto 3, prima Pietro, capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere. Questo è avvenuto, è un passato, è già avvenuto nella vita di un credente. Mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ha una speranza viva. Ecco la speranza di un figlio di Dio, una speranza viva, viva. Perché una speranza viva e non è una speranza morta? Perché il figlio di Dio sa che questa speranza è in vista di una eredità incorruttibile, che non si corrompe, là dove il ladro non scassina e dove la tignola non consuma. Spesso il ladro viene e vuole scassinare, no? La tignola consuma, ma là no, perché l'eredità di Dio è incorruttibile e la speranza di Dio è viva. La speranza di un figlio di Dio che ha la vita di Dio è viva, è vivente. In vista di un'eredità incorruttibile, senza macchia, immacolata e immarcescibile o inalterabile. Non marcisce. E quando metto le mele di sopra mi dimentico di mangiarle, a un certo punto ci vedo la chiazza, la bozza, marrone, marcia. Ma la vera fede non marcisce, perché la promessa di Dio è immarcescibile. Una speranza viva, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi. Ma che bello questo versetto. C'è una speranza viva che viene conservata nel cielo, e colui che la conserva è Dio. È quello che non marcisce, perché non è di un uomo, ma è di Dio. Ed è conservata per noi, è conservata per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi. I figli di Dio sono custoditi dalla sua potenza, mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò cosa fate di fronte a tutto questo? Voi esultate. Perciò voi esultate. Esultate. Sebbene ora per un tempo, vedete, per un po' di tempo, siamo tornati a 2 Corinzi capitolo 4. Voi esultate. Perché esulto? Perché la mia speranza è viva. Il mio Signore vivo, è vivo, e la mia speranza è viva. Se la mia speranza è viva, a un certo punto arriva l'esultanza nel mio cuore, perché Gesù è vivente. Sebbene ora per un tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molta più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato con il fuoco, risulti a vostra lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo, il quale, benché non l'avevate visto, guardate come questi due messaggi sono di 2 Corinzi 4 e 5 siano così perfettamente armonizzati dallo Spirito Santo. Benché per ora non l'abbiate visto, cioè non camminate per visione, benché per ora non l'abbiate visto, voi lo amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi esultate di nuovo. Allora Pietro ce l'ha proprio con questa esultanza. Ci credeva davvero che si potesse esultare in Cristo Gesù. Pietro ci credeva. Credeva. Paolo ci credeva. Noi ci crediamo. Perché alla fine della fiera la parola di Dio viene con noi sempre con una domanda intima, personale. Alessio, tu ci credi? Voi esultate di gioia ineffabile, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Perché lo scopo finale della fede è la nostra salvezza. Bellissimo questo testo di prima Pietro, grazie allo Spirito di Dio che ha ispirato il fratello questa mattina per leggercelo, assolutamente in linea con ciò che il Signore voleva dirci questa mattina. Pietro osava esultare, Paolo osava dire ai credenti di Filippi: rallegratevi del continuo del Signore. Paolo, non hai capito che cosa sta succedendo qui a Filippi? Rallegratevi del continuo del Signore. L'ho capito molto bene cosa sta succedendo a Filippi, perché sta succedendo anche a me qui nel carcere a Roma. Questa gatta buia, piena di umidità, la schiena spaccata dai nervi romani. Ho capito molto bene cosa sta succedendo a Filippi. Però oso dire, rallegratevi del continuo del Signore. Da capo ve lo dico, rallegratevi. Pare che gli apostoli avessero creduto davvero che l'afflizione era leggera e momentanea, mentre l'eternità, la gloria, sarebbe stata smisurata per loro. Voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. La gioia dei figli di Dio, quando esultano in mezzo alle prove, è ineffabile. e gloriosa. E nel giorno del Signore la gioia verrà ricordata, la gloria verrà ricordata davanti a Dio, come un profumo d'odor soave. Torniamo quindi a Seconda Corinzi, con quello che abbiamo imparato dall'Apostolo Pietro e anche dall'esperienza personale dell'Apostolo Paolo. Leggiamo direttamente dalla Scrittura. Ma qualcuno dirà: come risuscitano i morti? E con quale corpo ritornano? Questo era quello a cui le persone sono sempre impegnate. Ma con che corpo? Ma come? Ma come sarà? Stai tranquillo che sarà perfetto. Sai perché sarà perfetto? Perché non l'hai pensato tu, ma l'ha pensato Dio. Allora per quello che sarà perfetto. Con che corpi? Ma non so, vedremo in 7 dimensioni o in 114. Chi lo sa? L'ha pensato Dio, sarà perfetto. Sarà meglio di come tu lo puoi pensare. Quanto meglio? Infinitamente al di là, dice la Scrittura, di quello che noi anche solo possiamo pensare e immaginare. Con che corpo? Ma come risuscitano? Credi che i morti risuscitano? Credi che il tuo corpo sarà immutabile e immarcescibile? Perché c'è già stato un uomo con un corpo mutato. È Gesù il Signore, che ha camminato e anche mangiato alla presenza dei Suoi, per testimoniare che era Lui. Con che corpo? Come risuscitano? Insensato. La risposta di Paolo è giusta. Insensato. Non ha il senso delle cose di Dio. Quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Quanto quello che tu semini. Non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo, forse di frumento o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito. E a ogni seme il proprio corpo. Perché la sapienza di Dio è multiforme. Mi piace quando l'Apostolo Paolo, in Romani capitolo 11, dopo aver visto cose che lui faceva fatica a comprendere, dice: oh, quanto è grande la sapienza di Dio, meravigliosa sapienza di Dio, quanto grandi sono le opere tue. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, e Paolo ci prova a spiegarlo a noi insensati. Altra la carne delle bestie, altra la carne degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri. Ma altra la gloria dei celesti. Altra è la gloria dei celesti. E altra è quella dei terrestri. Altra è la gloria del sole, altra è la gloria della luna, altra è la gloria delle stelle. Perché un astro è differente dall'altro in gloria. Così pure è della risurrezione dei morti. Che meraviglia! Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. Ma che messaggio è la parola di Dio, glorioso. I nostri corpi risusciteranno gloriosi. È seminato debole e risuscita potente. Guardate la grazia del Signore. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale, dice l'Apostolo Paolo. E loro, secondo me, hanno cominciato a fare così, come facciamo noi questa mattina. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terreno, il secondo uomo è dal cielo. Quello che è terreno, tali sono anche i terreni. Quale è il terreno, tali sono anche i terreni. E quale è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terreno, così porteremo anche l'immagine del celeste. Capite perché Paolo credeva davvero a queste cose? Ora io dico questo, fratelli. Carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Non possono, perché sono terrene. Né ciò che è corruttibile può ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili. E noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e questo mortale rivesta immortalità. È necessario. Questo corruttibile rivesta incorruttibilità e questo mortale rivesta finalmente immortalità. E succederà, gloria al Signore, succederà quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta, che noi già crediamo oggi, ancora prima che sia adempiuta. La morte è stata sommersa nella vittoria. Ecco cosa crede un figlio di Dio. La morte è stata sommersa nella vittoria. Ancora prima che questa parola si adempia. O morte, dice l'Apostolo, che l'aveva vista da vicino molte volte. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Quello che mi teneva bloccato, quello che mi impediva di gioire, sapendo, come pensano tutti, che un giorno c'è solo una cosa certa, la morte. Guardate, c'è solo una cosa davvero certa per i figli di Dio, la risurrezione. Morirò, se il Signore vorrà, ma gloria al Signore, sarò risuscitato per la vita eterna, con un corpo incorruttibile. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora, il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Dio ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo. E se tutto questo è vero, arriviamo al dunque del discorso. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. La nostra fatica non è vana. Perché non è vana? Perché c'è la risurrezione. Perché noi saremo risuscitati. Perché il Signore Gesù risusciterà i nostri corpi e saremo con Lui riuniti alla Sua presenza, immacolati, immarcescibili, immutabili. La nostra fede non è vana nel Signore, perché crediamo nella risurrezione. Se non crediamo in questo, la nostra fede è vana. E la parola dice, perciò, fratelli miei carissimi, come Paolo si attaccò a questa parola, dice lo stesso a coloro che lo ascoltavano, e coloro che ascoltano la sua parola per lo Spirito Santo questa mattina. State saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fede non è vana nel Signore. Che il Signore ci benedica. Amen. Conosciamo i canti, alleluia.